File numero 7, pagina 62. Dopo l'8 settembre 1943 e in modo più consistente verso la fine del 1943, i primi gruppi di partigiani si raccolsero sulle montagne e sulle colline del Friuli. Ebbe inizio la lotta di resistenza, lotta di difesa e di offesa, condotta spesso in collegamento con le truppe alleate già stanziate nel sud Italia. Le formazioni partigiane autonome Osoppo nacquero ufficialmente il 24 dicembre 1943 presso la sede del seminario arcivescovile di Udine per iniziativa di volontari, repubblicani e monarchici di ispirazione laica, liberale, socialista e cattolica, che erano già operativi in alcune zone. La Osoppo godeva dell'appoggio della maggior parte del clero col tacito consenso del vescovo e dell'attiva collaborazione di molti parroci e cappellani. Tale raggruppamento autonomo ebbe al comando Candido Grassi, nome di battaglia Verdi, Manlio Cencig, Mario, capitani del Regio Esercito Italiano, e Don Ascanio De Luca, già cappellano degli Alpini in Montenegro e in quel momento parroco a Colugna, frazione di Tavagnacco, Udine. Tra i fondatori dell'Osoppo vi erano anche altri sacerdoti, tra cui Donaldo Moretti. Nel settembre 1943 anche lui si dedicò all'assistenza dei deportati che transitavano per Udine sui treni diretti in Germania, nonché dei fuggiaschi che riuscivano ad evadere. La situazione tragica lo sospinse alla lotta clandestina e venne nominato dalle autorità religiose cappellano delle brigate, poi divisioni Osoppo, che anche lui contribuì ad organizzare orientandole verso metodi di lotta moralmente ben vigilati. Lo scopo delle formazioni Osoppo, i cui membri si chiamavano patrioti, era quello di combattere contro i tedeschi e per la democrazia con metodi di lotta sempre rispettosi della popolazione, per contribuire alla fine del conflitto con dignità e salvare ciò che dell'Italia poteva ancora essere salvato. Furono scelti come segno di riconoscimento il cappello alpino e il fazzoletto verde. La scelta del nome fu particolarmente significativa. Durante i moti risorgimentali del 1848, la guarnigione della fortezza della cittadina di Osoppo, a una trentina di chilometri a nord di Udine, aveva opposto una strenua resistenza all'assedio dell'esercito imperiale austriaco, fino a ottenere di uscire dalla fortezza con l'onore delle armi per raggiungere Venezia, dove ancora si combatteva. Le brigate Osoppo furono coordinate, per un periodo del 1944, da comandi militari unificati di divisione alle brigate garibaldine di ispirazione comunista, che operavano in Friuli, pur mantenendo l'autonomia organizzativa. A fine luglio 1944 si costituì un comando di coordinamento tra la Osoppo della sinistra Tagliamento e la brigata Garibaldi Natisone. Alla fine del 1944 il gruppo Brigata Osoppo non accettò di passare a est del fiume Isonzo per mettersi alle dipendenze del nono corpus sloveno dell'Armata Popolare di Liberazione della Jugoslavia di Tito, come invece fece la divisione Garibaldi. Che cosa determinò in Cecilia la scelta di unirsi al movimento partigiano? La decisione maturò alla stazione di Udine, dove nel settembre-ottobre 1943 transitavano i treni con i deportati diretti nei campi di concentramento. Cecilia provava profonda compassione per i dolori, le sofferenze e le umiliazioni derivanti dal modo in cui i tedeschi trattavano i prigionieri e, anche se non lo diceva, soffriva per lo spettacolo atroce degli italiani ammucchiati sui carri bestiame portati nei campi di prigionia. La compassione per i più deboli, il senso della giustizia e la convinzione di lottare contro l'ingiustizia con volontà indomita si erano manifestati in lei in piccole e grandi occasioni. Sentiva come un dovere morale lavorare e rendersi concretamente utile agli altri. Per lei non era possibile accettare passivamente le umiliazioni dei militari italiani, l'occupazione tedesca, i rastrellamenti, le deportazioni, gli incendi di interi paesi, massacri di popolazioni inermi, le privazioni fino alla fame delle genti di montagna. Altruismo e generosità erano così forti in Cecilia che gli altri, familiari o conoscenti, diventavano più importanti della sua stessa vita. Cecilia amava la patria, intesa come un unicum tra territorio ed esseri umani ivi viventi, e amava in particolare il Friuli. In famiglia e in Cecilia in particolare c'era una ferma opposizione allo smembramento della nazione cercato dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 con l'istituzione del litorale adriatico e l'annessione del Friuli alla Germania. La profonda fede religiosa che stava alla base della sua interpretazione della vita era il legante che teneva assieme tutti questi valori. Cecilia e la sua famiglia temevano una possibile annessione alla Jugoslavia di Tito della Venezia Giulia e di una parte del Friuli. Ancora nel dopoguerra si parlava in casa dei Canutti con spavento di quello che sarebbe potuto accadere se tale piano avesse avuto successo. I contatti con i partigiani e le prime azioni, anche se non ufficiali, cominciarono probabilmente già verso la fine del 43, quando le colleghe crocerossine notarono che Cecilia prendeva servizio spesso provata fisicamente, al punto di buttarsi appena possibile su un letto libero e dormire. Una collega racconta: «Noi la criticavamo, pensavamo non avesse molta voglia di lavorare, che non fosse attenta ai suoi doveri. Invece, dopo abbiamo saputo che era nella Resistenza». La sua opera di assistenza continuava ininterrottamente, anche se entrò ufficialmente come partigiana nella USOPO solo nel giugno 1944. In famiglia emergevano delle preoccupazioni. Tornava a casa tardi, cosa del tutto insolita per il suo comportamento. Non diceva nulla, non sapevamo niente. In realtà tutti in casa sapevano che Cecilia lavorava per i partigiani, non sapevano però cosa facesse. Lei non ne parlò mai con nessuno in casa. Ricordava la sorella Lorenzina. Erano giorni gravi e di pericolo, ma il senso della giustizia e della carità prevalse sempre in lei sulla paura. In una dichiarazione, non documentata, don Albino Perosa del Tempio Ossario di Udine sostenne che Cecilia operava nell'assistenza ai partigiani feriti nascosti in case a Udine e dintorni, procurando medici e medicine per i feriti clandestini già dall'ottobre 1943. A suffragare l'ipotesi di un'attività nella Resistenza prima del giugno 1944 vi è anche la testimonianza di un partigiano, Rino Bozzo, raccolta dalla sorella Lorenzina nel 1995 e trascritta di sua mano. Inverno 1943-44. Continuano a passare dalla stazione di Udine vagoni merci dove sono rinchiusi soldati italiani prigionieri dei tedeschi destinati ai lager nazisti. Lungo il percorso tra Udine e Tarvisio i treni rallentano prima di affrontare le curve della linea ferroviaria. È durante questi rallentamenti che entrano in azione i ferrovieri. Non visti, aprono i vagoni, così che diversi prigionieri possono fuggire per i campi, nascondersi nelle vicinanze. Durante una di queste fughe, un gruppo di soldati della Marina Militare raggiunge i boschi nelle vicinanze di Dogna, a Costamolino. Non conoscono la zona, sanno soltanto che la linea ferroviaria è presidiata e strettamente sorvegliata dai tedeschi. Cecilia viene a conoscenza di tale pericolosa situazione. Sa che non c'è tempo da perdere. Si reca da un giovane escursionista udinese per informarsi sui sentieri che possono condurre i marinai ad un sicuro rifugio. Guidati da Cecilia, i marinai riescono a eludere la sorveglianza dei tedeschi e a salvarsi. Fu probabilmente Lucilla Muratti Massone a far entrare Cecilia ufficialmente nel movimento partigiano della USOPO nel giugno 1944. Il 20 giugno la Muratti scrive infatti nel suo diario: «Cecilia mi era piaciuta per il suo contegno serio e dignitoso. È una ragazza di pochissime parole, guarda dritto in faccia e i suoi occhi azzurri si illuminano quando parla del nostro lavoro». La data di giugno 1944 è confermata dalle dichiarazioni di comandanti della USOPO e di altri partigiani, Nonnino, Don Vale, Finotto, riportate più avanti. Venne inquadrata come partigiana combattente nella seconda divisione di assalto USOPO Friuli, decima brigata maggiore Mario Miglioranza, Pinton, battaglione Udine, la cui zona di operazioni copriva Udine e i dintorni della città. Venne assegnata al servizio assistenza con il nome di copertura di Rita Bernardi, secondo alcuni cambiato successivamente in Giovanna. Cecilia non partecipò mai al movimento armato né usò mai armi di alcun genere. Il suo compito era assistenziale e informativo. Inizialmente cooperò con Don Giorgio Vale, Willy, cappellano in seguito parroco del Tempio Ossario di Udine, dove un altro cappellano, Don Albino Perosa, Alboino, dirigeva la sezione infermieristica e coordinava le operazioni di smistamento dei feriti in varie abitazioni di Udine e dintorni. Cecilia li curava portando medicine che si procurava in ospedale o che si faceva procurare da altri. L'assistenza ai partigiani feriti era perseguibile con pene severe. Assisteva inoltre le famiglie di partigiani combattenti, carcerati, deportati o caduti, ai quali procurava medicamenti, l'assistenza di medici e quanto era loro necessario. In questo compito Cecilia collaborò anche con Lucia Tessitori. quasi una trentina i partigiani feriti o malati che furono assistiti. Collaborò inoltre con Lucilla Muratti Massone nel tentativo di organizzare degli ospedali da campo nelle zone controllate dai partigiani. Di questa attività scrive Giustina nel suo libro Frammenti del diario di una partigiana, 20 giugno 1944. Sono stata incaricata di predisporre asilo e cure per partigiani feriti o malati. Non è facile, è una cosa molto pericolosa ed è raro trovare chi voglia assumere simili rischi. Mi sono rivolta a Cecilia. Appartiene a una famiglia molto religiosa e praticante. Forse potrà trovare quanto cerchiamo in qualche convento. L'avevo conosciuta facendo servizio alla stazione, mi era piaciuta per il suo contegno serio e dignitoso. Ora l'impressione che ne ho avuto è ancora più favorevole. È una ragazza sui 30 anni, di pochissime parole. Guarda dritto in faccia, i suoi occhi azzurri si illuminano quando parla del nostro lavoro. 29 giugno. È giunto Marco, il capo di Nando. È ancora un ragazzo. Gli si darebbero 20 anni. Marco mi ha incaricata di cercargli collaboratori. Gli ho fatto conoscere anche Cecilia, che d'ora in poi si chiamerà Rita. Credo che si intenderanno a meraviglia. 15 luglio. La cerchia dei collaboratori si allarga e la rete va estendendosi anche in provincia. Marco si assenta spesso e il più delle volte torna a casa soddisfatto. 27 luglio. B.B. è nei pasticci. I tedeschi sono stati a cercarlo. Ha potuto eclissarsi da una porta di servizio, ma sua moglie e i ragazzi sono stati minacciati di arresto se egli non si presenterà spontaneamente al comando germanico. Né Cecilia né i ragazzi si sentono più sicuri in casa e, provvisoriamente, si sono rifugiati da me. Ho potuto ospitarli perché Marco è per qualche giorno in montagna. 31 luglio. Cecilia e i ragazzi se ne sono andati. Marco è ritornato il 2 agosto. È stato leggermente ferito in uno scontro con due tedeschi, un uomo e una donna, che con la loro macchina hanno bloccato la macchina con cui Marco ed altri partigiani si recavano in montagna. Vi è stata una sparatoria. L'uomo è morto. La donna è stata ferita alle gambe e portata in ospedale. È un agente della Gestapo. Si era stabilita a Udine alcuni anni prima della guerra col pretesto di insegnare la lingua tedesca, in realtà per fare la spia. 18 agosto. Ho avuto l'incarico di organizzare un ospedaletto da campo nella zona di Budoia e vi sono andata ieri con Rita. La popolazione del paese ci ha promesso il più largo aiuto. 25 agosto. L'organizzazione del nostro ospedaletto procede bene. Ho trovato quattro croce rossine, compresa Rita, che ne sarà il capo, disposte a trasferirsi lassù a turni di due per volta. La difficoltà sta nell'arrivare al paese. Non c'è nessuno che ci accompagni spontaneamente. I controlli ai posti di blocco non sono eccessivamente meticolosi e si limitano, salvo casi particolari, alla verifica dei documenti personali e della macchina. 28 agosto. Ieri siamo andate a Budoia, Rita ed io, per la definitiva messa a punto dell'ospedaletto e per le ultime disposizioni. Abbiamo trovato tutto in perfetto ordine, preparato dall'agente del posto, ma mi è stata recapitata una lettera del comandante partigiano del posto. Budoia non è più sicura. È stato già un rastrellamento in montagna e tutto fa temere che le azioni repressive si estendano in collina. L'ospedaletto non si fa più. Rita ed io siamo ritornate a casa con una gran voglia di piangere. 3 settembre. La cerchia dei nostri collaboratori va sempre più allargandosi. Si tratta per lo più di giovani. Uno, soprannominato Mascotte, non ha ancora 15 anni. Poi c'è Licia, 17 anni, che fa la spola tra noi e il comando di divisione, portando ordini, messaggi, denaro, armi. Nappa, così chiamato per il naso importante, cui Marco affida compiti informativi e di ricognizione di grande importanza. E poi le ragazze. 7 settembre. Sono stata incaricata di organizzare un nuovo ospedaletto da campo nella zona di Attimis. Nessuno si avventura da quelle parti, assediate dai tedeschi. 16 settembre. Ho pregato Rita di recarsi a Trieste per prendere contatto con mio cugino. 23 settembre. Licia ci ha accompagnato un ufficiale paracadutato ieri nei pressi di Attimis, qui in transito diretto alla bassa. Si fa chiamare Fabio, ha 23 anni, grandi occhi, faccia leale ed intelligente. Triestino, tenente dei granatieri, simpaticissimo. 25 settembre. Ieri con Rita abbiamo tentato di raggiungere Attimis, ma senza successo. Un carro ci accompagna per un pezzo di strada. Piove a dirotto, c'è vento forte. Rita propone di cantare per distrarci e non sentirci infelici. A Magredis non c'era nessuno ad aspettarci, come era stato concordato. Abbiamo trovato due biciclette e abbiamo proseguito. Poi, al posto di blocco, abbiamo proseguito con un camion. ho discusso con il comando. Il paese, forame, era minuscolo. Rita e le sue collaboratrici avrebbero dovuto alloggiare nei fienili con le garibaldine. Bisognava trovare un'altra soluzione. Poi con una macchina ci accompagnano fino a Magredis. Il carro non c'era più. Con tutti i contrattempi avevamo fatto tardi. Rita si disperava pensando alle ansie dei suoi genitori se non fosse ritornata a casa. Ci accompagnano fino al ponte di Salt, dove termina la zona controllata dai partigiani. Ci viene dato un carretto tirato da una mula. La notte era meravigliosa, piena di stelle. Rita, che è molto poetica, me le faceva notare estasiata. Erano le 21 e io pensavo se saremmo arrivate a casa prima del coprifuoco alle 22. Siamo arrivate alle nostre case pochi minuti prima del coprifuoco. 28 settembre 1944. È in corso un'azione repressiva in grande stile di tedeschi e cosacchi nella zona di Attimis, Nimis e Faedis. Da Udine si vedono gli incendi che stanno devastando quei paesi. In continuazione si odono i cannoni. In mattinata sono arrivati a Udine lunghi cortei, principalmente di donne e bambini, le cui case sono state distrutte. Molti di loro saranno deportati in Germania. È stato un grave errore presidiare la zona pedemontana che ora stanno scontando non solo i partigiani ma anche le popolazioni innocenti. I partigiani si sono dispersi in pianura. Cecilia era accorsa anche questa volta dove c'era bisogno di lei. In seguito aiutò i compromessi a mettersi in salvo e organizzò spedizioni di viveri verso la Carnia, dove le popolazioni e i partigiani vivevano in condizioni di drammatica miseria e fame. Fu Cecilia a chiedere con determinazione altri impegni richiesti dalla lotta partigiana. Fu quindi incaricata di portare messaggi, tenere contatti fra vari comandi, portare informazioni e diffondere la stampa clandestina. Venne impiegata con questi incarichi non solo in Friuli, Bassa Friulana, Pordenone, ma anche a Venezia. Probabilmente le frequenti visite alla sorella Maria sposata, residente al Lido di Venezia, le servivano di copertura per svolgere questo compito. Portava abitualmente ordini e informazioni specialmente da Udine a Mortegliano, a casa Mosanghini, ma anche a Carlino, parroco Don Bello, a Sant'Andrate e ad Aquileia. Un episodio riportato nel libro L'orologio di Cecilia, Memorie del partigiano Miao, Addo Mosanghini, da Mortegliano, ci aiuta a ricostruire questa attività. Con i dispacci, da Udine a Mortegliano viene giù Cecilia De Ganutti, Giovanna, figlia di Maria Pagura, da Mortegliano. Da là in giù è Miao a portare i dispacci, in particolare al cappellano di Carlino, Don Candido. Anche il dispaccio dell'incendio di Nimis, Attimis e Faedis lo porta da Udine Giovanna, come viene chiamata nell'Ausoppo Cecilia, messaggio che Addo porterà il conte Tullio ad Aquileia. Nel settembre 1944 arriva a Mortegliano una radio trasmittente paracadutata dagli alleati. Con la radio arrivano anche un ufficiale, Vinicio Lago, Fabio, e un radiotelegrafista, Mauro, assegnati dal quinto corpo di armata inglese. Vengono sistemati in vicolo sotto pozzo nella vecchia casa dei Mosanghini. Il radiotelegrafista è un ragazzo con obbligo assoluto di non mettere piede fuori dalla porta, ma sorvegliare la radio giorno e notte, sempre in clandestinità, chiuso nella vecchia casa. La cosa va avanti dal settembre 1944 fin sotto Natale. Una ragazza di Mortegliano ferma Addo per strada. «Puoi portare a Mauro un maglione?» Con Mauro si sono conosciuti in paese, si sono frequentati. «Quale Mauro?» dice Addo. «Mauro, quello a casa tua che sta dietro la radio», dice la ragazza. «A casa mia non c'è nessun Mauro», risponde Addo. Quella sera stessa Fabio decide che bisogna andarsene per non cadere in una trappola e se ne vanno a Sant'Andrat del Cormor, appena oltre la strada alta da Don Enrico d'Ambrosio, Ignis, nome di battaglia, pre Rico o pre Sis per i paesani, che li ospita. Si spostano poi a Torviscosa, in Borgo Roma, in una casa per lavoratori del posto, dove Addo di tanto in tanto porta dispacci. La ragazza ha parlato, o qualcuno ha ascoltato. La civica e i tedeschi andranno alla casa di Addo, ma trovando il fratello se ne vanno senza fare ulteriori ricerche. A Mortegliano lo aspetta Cecilia, che in casa Picotti è bene accolta. È seduta sul divano assieme a Tina Picotti, Elena nella Resistenza, figlia di Celeste Picotti. Anche lei è maestra, crocerossina e partigiana. Addo entra, si toglie la giacca e la appoggia vicino al divano. Si siede in mezzo a loro e racconta della giornata. Nella stanza accanto si trova il padrone di casa col comandante della Wehrmacht a Mortegliano, che giocano a carte. partigiani tedeschi a tu per tu come succede abitualmente in casa Picotti. Addo guarda l'orologio, ma si accorge di non averlo. «Ho perso l'orologio», dice. Si gira sul divano per accertarsi che non sia caduto. In quell'attimo nota di sfuggita che Cecilia lo guarda con gli occhi sorridenti. Si salutano e Addo se ne va a casa sua. Qualche tempo dopo, sua sorella prende la giacca per pulirla e si accorge che in un taschino c'è un orologio da donna. Avvisa la mamma che appena Addo rientra lo blocca. «Di chi è l'orologio che tieni nel taschino?» «Che orologio? Non so niente di orologi da donna io», dice Addo che non sa da dove sia arrivato l'orologio. Negli anni dopo la guerra, una volta all'anno, i familiari di Cecilia fanno celebrare una messa da requiem, a cui Addo partecipa. Dopo messa, i genitori, le sorelle, Addo e qualcun altro si intrattengono a parlare un momento insieme di Cecilia prima di salutarsi. «Mi è parso strano», dice una sorella, «che Cecilia non avesse l'orologio negli ultimi tempi». Addo vede davanti a sé gli occhi sorridenti di Cecilia quella sera e racconta la storia che adesso è chiara. Cecilia si era tolta l'orologio e lo aveva infilato nel taschino della giacca di Addo, appoggiata accanto al divano. La mamma e il papà di Cecilia piangono in silenzio quando Addo restituisce loro l'orologio da donna trovato nel taschino e lo riconoscono. Quando anni dopo la madre è venuta a mancare, l'orologio fu ridato a Mosanghini, che lo conservò come una reliquia. Fine file numero 7.